Il titolo che ho dato questo ritiro è Il tuo volto cerco, Signore. E io penso che, oltre dal suo modo di parlare e di agire, noi conosciamo Gesù e conosciamo comunque ogni uomo anche dal suo modo di guardare. La profondità dello sguardo rivela l'ampiezza dello spirito. Gesù vede gli uccelli, i fiori, e ricordate nel Vangelo, no? Guardate il Padre come si cura di questi fiori, i gigli del campo, gli uccelli del cielo. Vede anche l'affannarsi inutile degli uomini, questo correre, correre, no? Stolto, questa notte stessa morirai, quello che hai accumulato di chi sarà. E vede i bambini che giocano sulla piazza, abbiamo in mente la parabola, no? I bambini che giocano al matrimonio e al funerale, non gli va bene niente, né il matrimonio né il funerale. Vede anche il lavoro del contadino, e Gesù pensa al regno di Dio, al seme che cresce anche se tu dormi. Vede il piccolo seme che diventa un grande albero, il grano, la zizzania. Gesù vede quindi le cose semplici, abituali, che rinviano al regno di Dio. Io cercherò di vedere lo sguardo di Gesù a partire dal Vangelo di Luca, che è il Vangelo, credo, più sensibile. Il Vangelo di Luca è il Vangelo scritto per i pagani, e i pagani non potevano conoscere, potevano avere delle prevenzioni nei confronti degli ebrei, e allora ecco, presentare questo sguardo di Gesù è interessante. E il primo testo di Luca che mi ha colpito è quello che conclude le controversie di Gesù sul sabato, è Luca 6:11, e dice che un sabato Gesù entrò nella sinagoga, si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva di sabato. Vedete, ecco, i farisei hanno un certo tipo di sguardo, potremmo dire uno sguardo critico, uno sguardo brutto, lo sguardo che vuol cogliere in fallo, no? Infatti dice, allo scopo di trovare un capo di accusa contro di lui. Non è lo sguardo di chi li vuole incoraggiare, no? Voi siete quei bambini, quei ragazzi, eccetera. Vi rendete conto che basta uno sguardo per incoraggiarli, di dai su, ce la fai, ci riesci. No, ma questo compito è difficile, non ci riesco. No, dai, ce la puoi fare. E quindi lo sguardo. Questi invece sono lì a guardare, ma Gesù è a conoscenza dei pensieri dell'uomo. Dostoevskij dice che se i pensieri degli uomini avessero un odore buono, i pensieri buoni, un odore cattivo, i pensieri cattivi, lui dice il mondo sarebbe ammorbato, sarebbe l'inquinamento totale, perché noi siamo sempre più pronti a pensare male che a pensare bene, e meno male che i pensieri non hanno un odore. E allora Gesù vuole che il suo sguardo non vada perduto. In questo momento cosa fa Gesù? Dice al paralitico, state bene, gliel'aveva messo lì in modo tale per vedere se Gesù l'avesse guarito. Di solito nella sinagoga paralitici, malati, eccetera, li messi in fondo perché non disturbassero, perché prima sono i sani. Ricordate che nel Tempio i malati non potevano entrare, no? Ricordate il paralitico che Pietro e Giovanni guariscono alla porta del Tempio e finalmente può entrare, oppure l'altro paralitico della piscina di Bezzatà che Gesù guarisce, questo non vede l'ora anche se era sabato, con in mano suo lettuccio, entrare nel tempio. Aveva aspettato per tanti anni attraverso la strada ed entra e subito dice: cosa fai in giro col tuo letto? Dice: non so, ma quello che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e vai. E io l'ho seguito, ho detto, fatto quello che lui ha detto. E allora ecco che Gesù lo mette nel mezzo e gli dice: mettiti lì nel mezzo, domando a voi, è lecito in giorno di sabato fare del bene o del male, salvare una vita o perderla? È una domanda interessante, alla quale questa gente non risponde. Non risponde perché è chiaro che doveva dire, certo che è lecito far del bene, se no non saremmo qui in sinagoga, no? Far del bene vuol dire anche pregare, vuol dire anche ascoltare la parola di Dio. E Gesù, volgendo lo sguardo intorno su di loro, disse all'uomo. Possiamo immaginare lo sguardo circolare di Gesù, che è uno sguardo terribile di accusa, questo, perché avete il cuore duro, no? Stese la mano e lo guarì. Ma essi, notate bene, si poteva benissimo dire pieni di gioia, invece no, pieni di rabbia, discutevano su di loro che cosa avrebbero potuto fare a Gesù. E questo è il primo sguardo che mi ha colpito. Gesù che guarda intorno, e immagino quel sguardo con una certa severità, perché ha fatto una domanda e a quella domanda loro non vuol tendere un tranello. Lo sguardo di Gesù è uno sguardo di bontà, ma anche uno sguardo di verità. Gesù che vuole metterti nella verità, ti vuol dire: guarda bene che cosa vuoi, che cosa covi dentro di te. Cerca di avere uno sguardo che è lo sguardo del figlio di Dio. Un altro racconto è quello della vedova di Nain, Luca 7, 11, 17. Ed è disseminato di particolari che hanno tutti un profondo significato, non semplicemente uno scopo per abbellire, oppure per il ragazzo morto è figlio unico di una madre vedova. Notate bene che il proprio San Luca predice, Gesù si diresse verso Nain. Uno dice: ma va a Nain, andrà a predicare, no? Piccolo paese. Ma non entra neanche. Perché sulla porta c'è un funerale che sta uscendo, portano al cimitero, Gesù aveva un appuntamento fuori dalla porta. Non entra neanche, perché poi finito, guarito giovane, il ragazzino, lui lo chiama Neaniscon, Neanische, che vuol dire adolescente, la traduzione che ne fa San Girolamo è adolescence, adolescente, io li tradurrei ragazzo. Mi ricordo che un anno, facendo il Grest estivo, avevo intitolato il Grest estivo Ragazzo svegliati. È esattamente quello che Gesù dice. Dice: ragazzo svegliati, tirati su, ragazzo svegliati. E possiamo immaginare cosa pensa Gesù vedendo questo ragazzo morto, figlio unico di madre vedova. Ha pensato a Maria, sua madre, a lui morto, al corteo di Gesù che lo portano al sepolcro di fronte alla madre, che figlio unico, lui, che non ha più nessuno. Quindi, ed è bello che Gesù, che accompagnato dai suoi discepoli, arriva e si dice che questo funerale era seguito da molta gente, come sempre, quando muore un giovane, la chiesa è piena. Probabilmente perché dico: meno male che non è toccato a me, andiamo a pregare per lui, no? Perché di solito così, quando muore un giovane, pienone, e dici: beh, ma anche gli vecchi muoiono, ma così, è normale che si muoia, no? Quindi pian piano. E allora Gesù, avendo la vista, provò compassione per lei, si sente sconvolgere dentro e le dice: Meclaie, non piangere più. Gesù vede e prova compassione per la madre, le chiede di non piangere. L'iniziativa è completamente gratuita, Nessuno gli ha detto niente. Non è che ha detto a Gesù, guarda questa donna poverina, no? Guarda, ha un figlio unico, devi sapere che... No, niente, non c'è bisogno. Gesù ha visto. Si tratta di Gesù, tra l'altro questa compassione, notate bene, il verbo greco vuol dire si sentì sconvolto nelle viscere. Addirittura c'è dentro la parola splanca, in greco splanca vuol dire utero, cioè ma Gesù non ha l'utero, non è una donna, ma si sentì sconvolgere nell'utero, nel profondo, è la commozione viscerale, quindi il dolore, chi è quella donna? Che cosa ha fatto questa donna per meritare questo grande miracolo? Non è detto nulla, nulla si deve aggiungere. Gesù ha visto, ecco il guardo di Gesù. Gesù ha visto, ha intuito il dolore di questa vedova per la perdita dell'unico figlio e questo gli è bastato per intervenire. C'è chi vede e passa oltre, ricordate il sacerdote e il levita della parabola del samaritano, passano oltre, mentre il samaritano si ferma. C'è chi vede, si avvicina, si fa partecipe, si prende carico della situazione. Così è il samaritano, così è Gesù. Ecco, Gesù è il vero buon samaritano, non casualmente questi di Bose che hanno fatto questa icona, che sono una riproduzione. Per l'anno della misericordia hanno voluto simboleggiare Gesù, è Gesù che si prende carico. Vediamo ancora un altro momento, il fariseo e la peccatrice. Il lettore non fa fatica ad accorgersi, quando leggiamo Luca 7, 36 e seguenti, accorgersi che ci sono almeno lì due modi diversi di guardare di fronte alla stessa donna e di fronte allo stesso gesto. Il fariseo vede la peccatrice e basta, ricordate a casa del fariseo a mangiare, no? E invece Gesù vede in lei il pentimento, anzi vede la riconoscenza, vede l'amore, no? Tu hai ricevuto tanto e non sei riconoscente, lei ha ricevuto niente ed è più riconoscente di te, no? Ricordate la parabola che Gesù presenta, parabola di quel tale che aveva due debitori, uno gli doveva un debito da niente, l'altro gli doveva tanto. E nessuno dei due aveva da restituire, lo condonò a tutti e due. E allora chi lo amerà di più? È il fariseo, colui a cui è stato condonato di più. E non ha capito che colui a cui è stato condonato di più è lui. Perché? Immaginiamo il fariseo, ha studiato, ha avuto una famiglia che si è curato di lui, l'ha mandato a scuola e allora a scuola non si andava, gli hanno dato una capacità di leggere la Sacra Scrittura, di commentarla, di diventare maestro degli altri e questa donna invece non ha avuto niente. Questa donna probabilmente ha avuto un marito che la picchiava, forse, chi lo sa, o forse è stata sfruttata dagli uomini e l'unico modo che aveva per vivere era quello di vendersi per poter mangiare. Eppure, ecco, lei è più riconoscente e ha ricevuto meno, in fondo. Perché nella vita lei, sapete quelle famiglie disastrate, no? Voi le avete davanti a voi e sapete che cosa vuol dire di fronte a queste situazioni di povertà estrema. Cosa possono fare certi bambini di fronte a certe famiglie che sono completamente fuori? Magari la madre depressa, oppure addirittura fuori di melone totalmente, il padre inesistente, situazioni, pensiamo adesso, no? tanti emigrati, tanti, penso che ci sono anche da voi, no? Bambini che sono arrivati qui con una carovana, spesso senza papà, senza mamma, senza nessuno, sfruttati subito appena arrivati. Ecco, quindi il maestro, che è un maestro che pensa che Gesù non deve lasciarsi avvicinare, lasciarsi toccare da questa donna, una donna peccatrice. Prigioniero, questo fariseo della sua cultura religiosa, no? Che lo acceca, non vede quello che Gesù vede. Vedete che ci può essere vedenti, avere anche una vista profonda per cogliere le cose belle che ci sono nella Sacra Scrittura e non vedere poi le persone, questa peccatrice. Invece Gesù è libero da schemi, da giudizi. Gesù è in grado di cogliere il gesto di questa donna nella sua originalità, singolarità, quindi questa donna nella sua verità, non solo capace di molti peccati questa donna, certo è una donna che ha molto peccato, ma anche di molto amore. E lo sguardo del ricco fariseo non esprime accoglienza, non apre alla speranza, notate bene, c'è uno sguardo che apre alla speranza, quello di Gesù, e c'è uno sguardo che invece chiude, non libera la donna, ma la imprigiona nel suo passato, e quasi identificando la sua persona con la sua condizione di peccatrice. È una peccatrice, non è capace di fare altro. E tutte le sue azioni devono essere guardate con sospetto. Invece lo sguardo di Gesù, ecco lo sguardo di Dio, esprime accoglienza. Io ho peccato, ma non sono il peccato, capite? Io ho fatto il male, ma non sono il male. Ricordate, il figlio che rimane nella casa, che guarda suo fratello non come uno che ha fatto il male, ma come il male. Mentre il padre vede il bene che c'è in questo fratello, che arriva, che non ne può più, che magari arriva soltanto per il pane. Però si ricorda che questo pane è stato confezionato dal padre. E il padre è il pane mangiato a casa. Non è pane guadagnato con stenti e a costo di tante umiliazioni. E invece no, per il fratello, notate bene che, non so se avete notato quando si legge questo episodio, che il fratello maggiore non osa chiamare né il padre, non ci sono i due nomi, no? Mentre il figlio torna, padre ho peccato contro di te, il padre è rimasto in casa, quando il padre esce per dire vieni dentro, facciamo festa, c'è tuo fratello, e lui dice, non lo chiama padre, lo dice tu, non è un padre, tu, e non chiama fratello, questo tuo figlio, no? Come quando marito e moglie litigano, no? Guarda il tuo figlio cosa ha fatto, no? Diventa il suo figlio, se è buono, se è cattivo diventa il figlio dell'altro, no? Ecco, e allora quindi quando tu non sai pronunciare le due parole della famiglia, padre e fratello, anche se sei in casa sei un servo. Infatti lui usa il verbo del servire, no? Ti ho servito, non dice ti ho amato, dice ti ho servito. Quando si può stare col Signore servendo ma non amando, il nostro rischio, penso, diventando coloro che fanno delle cose, ma è con lo sguardo com'è diverso. Vediamo un altro sguardo, quello di Zaccheo, l'episodio che abbiamo letto qualche giorno fa, no? Nella liturgia, Luca 19:1-10. E qui si intrecciano tre sguardi. Zaccheo desiderava vedere Gesù, piccolo di statura, tra l'altro notate bene che San Luca anche qui, Zaccheo, per parlare di Zaccheo Luca inventa un verbo, una parola che in greco non c'è. Quando noi leggiamo in italiano c'è scritto Zaccheo, capo dei peccatori e capo dei pubblicani e ricco. C'è mica scritto così in greco, c'è scritto arcipubblicano, non esiste la parola arcipubblicano, l'arcivescovo sì, ma l'arcipubblicano no, per dire era un peccatore coi fiocchi questo qui, era uno di quelli che ne aveva fatto di tutti i colori, no? Un arcipeccatore, ecco. E quindi San Luca inventa una parola per qualificare questo qui. E si rende anche ridicolo, no? Vorrebbe vedere Gesù che passa. La gente è lì tutta assiepata, probabilmente lui è lì che dice permesso, e tutti, no, neanche per sogno questo qui, faglielo vedere, no. E lui si rende ridicolo, sa adesso un anno, immaginate quest'uomo, una certa età, perché è ormai ricco, eccetera, si è fatto una cultura, si è fatto una posizione forte, ricco, sale sull'albero e quindi probabilmente ghignano tutti, no? Ah, guarda questo qui che sale sugli alberi, va a fare il merlo com'è, guarda, che disgraziato, no? E lui si rende ridicolo e Gesù alza lo sguardo, notate bene, per farsi invitare a casa sua, un bellissimo gesto di accoglienza, non di giudizio, notate bene, lo chiama per nome, non so quanta gente a Gerico chiamava Zaccheo per nome, probabilmente lo chiamavano disgraziato, farabutto, ladrone, imbroglione, sfruttatore dei poveri, ma Zaccheo, tra l'altro la parola Zaccheo è la stessa parola di Zaccaria, è l'abbreviazione grecizzata di Zaccaria, e Zaccaria vuol dire Dio ha esaudito. Bello, è come se Gesù dicesse Dio ha esaudito, tu volevi vedermi? Dio ha esaudito, Zaccheo, scendi subito, notate bene, c'è proprio la parola subito, immediatamente, eutus, subito, scendi subito, devo fermarmi a casa tua, cioè non posso andare oltre, non dice semplicemente voglio fermarmi, sai, mi piacerebbe, no, devo. Non posso andare oltre, devo fermarmi a casa tua. E quindi Gesù ci fa capire col suo sguardo che anche un ricco può essere disponibile alla salvezza. A Zaccheo basta lo sguardo di Gesù, basta il suo invito a convertirsi. Ma i farisei vedono, notate bene, la gente, io mi immaginavo così, no? La gente vedendo questo disse: che fortuna, guarda, meno male che è andato a casa di Zaccheo, si è convertito. Notate bene l'altro sguardo. Tutti mormoravano a quella vista e dicevano, è andato ad alloggiare da un peccatore. Vedete? Guardare bene e guardare male. No? Ricordate che quando noi c'è lo sguardo, noi spesso dice il tuo occhio è invidioso perché io sono buono, cioè la traduzione italiana è invidioso, in greco è tradotto così, il greco è oftalmos poneros, che vuol dire il tuo occhio è cattivo perché io sono buono, puoi avere l'occhio cattivo nel vedere, no? Vedi un atto buono e lo interpreti male. Allora il tuo occhio che è cattivo, interpretano subito male, no? Pensiamo a un altro momento, Luca 20, 45, 21, 4, al Tempio, Gesù al Tempio, E San Luca traccia due quadri contrapposti, molto efficaci, in qualche modo conclusivi del ministero di Gesù: il comportamento degli scribi e il comportamento di una vedova povera. No? La vera e la falsa religiosità. I discepoli sono invitati a confrontarsi e a riconoscersi. Dove ti riconosci? Osservando il via vai del Tempio, Gesù vede i dottori della legge, che hanno lunghe vesti, con sopra ricamate addirittura, le parole della legge ricamate sulle vesti, no? E perché, sai, importante è portarsene addosso le parole, non nel cuore, magari te le porti addosso, scritte sulla veste, ricamate, e si mettono bene in vista, hanno il diritto ai primi posti, pregano a lungo, sono uomini che sfruttano la posizione, che occupano, e hanno, e soprattutto hanno molta vanità, ricordate, Gesù lo dice, guai a voi che amate passeggiare in lunghe vesti, e parlano continuamente di Dio, ma in realtà pensano alla fama che gli viene. Ho parlato bene oggi, hai visto, no? È come se ciò non bastasse, sfruttano la povera gente che pure si rivolge a loro per essere aiutati. Ricordate che Gesù dice: divorano le case delle vedove, quindi si fanno dare le offerte anche da queste poverine per avere un consiglio, mentre in realtà sanno chi sono. E Gesù non rimprovera direttamente gli scribi, si rivolge ai discepoli perché non cedano al loro fascino. Sono stimati, accettati, seguiti dalla popolazione. Il discepolo invece non deve lasciarsi incantare da loro. E Gesù vuole che assumano un atteggiamento critico nei loro confronti. Li ritengono modelli da seguire. Il discepolo, dice Gesù, guardateli bene. Guardatevene. Nel cortile del Tempio, nel quale avevano accesso anche le donne, erano allineate le ceste in cui venivano gettate le monete. Probabilmente gli offerenti dovevano dichiarare, probabilmente, certamente, cioè potete immaginare, non è che questa donna, perché noi pensiamo sempre al sacrista, no? Che passa col cestino oppure con la borsetta anonima, no? Dove uno butta, senti clic che va dentro e basta, non puoi vedere se ne hai messo dentro tanto o poco, e oppure puoi mettere dentro anche niente facendo così, non fa rumore, sacrista pensa ha messo qualcosa di carta e invece ha messo proprio nulla, per cui invece no, lì no, cioè quando uno andava a fare l'offerta al Tempio c'era la fila, c'era la persona che aveva l'offerta, prima di tutto al primo dei inservienti diceva il suo nome e poi al secondo consegnava la moneta, il terzo parlava, quando la buttava diceva il Giuseppino ha dato 5 centesimi, ecco. E quindi ad alta voce, questa donna che aveva soltanto duo lepta, dice San Luca, ora si dice due spiccioli, ma questo non vuol dire niente, perché le lepta in greco erano le monetine, potremmo dire i centesimi di euro, ed era, dice, tutto quello che aveva per vivere, quindi il suo futuro. Però uno che dà il suo futuro, che sono due centesimi, e uno che dà il suo superfluo, che sono 1.000 euro, capite che c'è una differenza, no? Questa donna ha messo tutta la sua vita nelle mani di Dio, ha donato a Dio la sua vita, tutto quello che aveva. Ecco lo sguardo che sa vedere, no? Che vede, e Gesù dice, in quel momento non solo dice questo, ma chiama i discepoli e dice: in verità io vi dico, Gesù ha trovato un gesto autentico, perché i discepoli lo imparino, e quindi ciò che l'ha colpito non è soltanto l'assenza di ostentazione, perché questa donna poverina non aveva niente da vantarsi, addirittura vergognarsi, casomai poteva dire: cosa vado là a dare, devo sentire cosa sono, ma è tutto quello che ho, per me è tutto. E quella vedova ha dato non il superfluo, ma tutto quello che aveva per vivere. E poi ancora con Pietro un altro sguardo, lo sguardo di Gesù con Pietro nel cortile del Sinedrio, vedete un altro sguardo. Siamo al capitolo 22, il versetto 61. Nel cortile del sommo sacerdote, Pietro ha ripetutamente rinnegato Gesù. Notate bene, In questo momento San Luca introduce un particolare bellissimo. Dice: allora, gli altri evangelisti non lo dicono, Luca sì, dice: allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro. Ecco lo sguardo. Voltatosi. Gesù dunque non ha visto Pietro per caso. Si volta perché sa che è lì, ha intuito la sua presenza, si è voltato appositamente per guardarlo. Del resto anche il verbo emblepein, che viene usato da San Luca, non è solo uno sguardo normale, non è blepo, ma emblepo, cioè potremmo dire lo abbracciò con lo sguardo, è uno sguardo d'amore. È un proprio, ci sono dei verbi, guardate che la lingua italiana, cioè io ho il dizionario, il Kittel, che sono 10 volumi abbastanza grossi di tutte le parole dell'Antico Testamento, il Kittel in ebraico, sono 10 volumi in greco. Per il Nuovo Testamento i volumi sono 30, quindi per dire che il greco è molto più articolato. Noi in italiano abbiamo due verbi per dire amare, amare e voler bene. In francese sono ancora più poveri, ne hanno uno solo, aimé, che va bene per le ciliegie, va bene per la propria moglie, va bene per la marmellata, va bene per il buon Dio. Aimé va bene anche, oppure mi, j'aime, mi promenai dalla montagna, mi piace camminare la montagna, è amare, uguale, no? In greco i verbi sono 5, non è un verbo solo, c'è agapao, che è massimo. Quando Gesù dice a Pietro: sì, Simone di Giovanni, agapas me, cioè mi ami in maniera piena, totale, e dopo l'ha tradito 3 volte, no? E lui risponde: fileis, non risponde agapao, risponde: ti sono amico. E Gesù insiste poi. Dopo Gesù cambia il verbo e dice: mi sei amico. E Pietro si rattrista perché Gesù ha dovuto cambiare il verbo. Dice: allora proprio non valgo niente. E Gesù gli dice: vedi, a me va bene che mi ami come sei capace. Non voglio un super. Amami come sei. Come sei capace, così. E qui, ecco, voltatosi, vede Pietro, ed è un guardare di uno che ama, non è un oggetto. E quindi lungo il racconto il nome di Gesù non compare mai, né sulle labbra dei personaggi, né per mano dell'evangelista. Certo, di lui si parla all'inizio e alla fine, ma poi si usa il pronome autos, egli, si è usato all'inizio, l'arresto, e poi alla fine. E allora Gesù, chinato il capo, morì, ma dopo, per il resto si usa soltanto autos, egli. Qui invece compare improvvisamente il nome. Gesù lo abbracciò con lo sguardo, ed è qualcosa di bellissimo. E Gesù era nel palazzo e ora viene presentato nel cortile, incamminato in una direzione dalla quale per guardare Pietro deve voltarsi. Non è che per caso lo incrocia, no? Dice, oh, guarda qui, combinazione, ci vediamo, eh. Invece Getsemani dormivi nel cenacolo, hai promesso di morire per me, anzi di venire in carcere con me e di morire con me, e adesso, eh? E invece no. Quindi all'Evangelista non occorre nessuna premessa, perché Gesù è il Signore, quindi allora Gesù si voltò. Non è il canto del gallo che suscita il ricordo della parola che salva, non è che Pietro esce e piange perché ha sentito il gallo, ma perché c'è lo sguardo di Gesù. È Gesù, la parola del Signore, dice che si ricordò della parola del Signore, perché adesso ho visto lo sguardo. Nel ricordo della sua parola è Gesù stesso che si fa presente. Luca vuol dire questo alla sua comunità, approfittando dell'episodio del rinnegamento di Pietro. Ciò non significa che questo non sia storico, ma l'Evangelista lo racconta in modo da scioglierlo dai limiti di un accadimento chiuso nel passato. Cioè, il verbo ipomimnepsco, che a cui Luca ricorre, per dire, si ricordò profondamente, è come, non è soltanto il verbo mimnesco vuol dire ricordare, ma ipo vuol dire entrò nel profondo e lesse quello che Gesù aveva, gli aveva detto, ha capito veramente ciò che Gesù gli aveva detto, il significato profondo. Quindi lo sguardo rivolto a Pietro è il secondo gesto che Gesù introduce nel racconto della passione. Il primo è quando riattacca l'orecchio del servo del sommo sacerdote colpito dalla spada del discepolo, capitolo 22, versetto 51. Sono due gesti che più volte le parole esprimono con prontezza, ma in realtà qui vuol dire la totalità del perdono, due gesti che esprimono il perdono totale. Il Signore che attacca l'orecchio per dire no, io non voglio vendicarmi di nessuno, e poi questo perdono. E poi concludo, no, ancora due sguardi, lo sguardo nella sinagoga, capitolo 4 di Luca. Si dice che Gesù è nella sinagoga di Nazareth, no? Vi ricordate quando arriva, lo spirito del Signore, lui legge il profeta Isaia, lo spirito del Signore su di me, mi ha mandato a portare la lieta notizia ai poveri, liberare i prigionieri, ad annunciare un anno di grazia del Signore. Dopodiché Gesù, dopo che ha letto, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Ci sono gli occhi di tutti. Gesù non commenta nulla, ma il passo che ha letto è chiaro, non ha bisogno di commenti, Notate bene che Gesù dice così: oggi questa parola si è compiuta. Addirittura in greco è scritto così: oggi questa parola si è compiuta nel momento stesso in cui l'avete ascoltata. Il greco è: questa parola si è compiuta nei vostri orecchi, cioè nel momento in cui ho raggiunto l'orecchio si è già compiuta. È la parola di Dio, no? Egli disse: tutto è stato fatto. La mia parola non tornerà a me senza aver prodotto ciò per cui l'ho mandata, Isaia 55. Quindi questa parola, che è la parola che produce ciò per cui è stata, la parola creatrice. E quindi tutti erano lì, che lo guardano. Quindi è la parola del compimento, ma qual è il risultato? Il risultato è che lo buttano fuori dalla sinagoga, no? Cioè, di fronte a questa parola che li inchioda, ebbene, loro vanno, lo cacciano via addirittura. Ma Gesù non si lascia buttare giù dalla rupe, no? Passando in mezzo a loro se ne andava. È usato il verbo all'infinito. Il Signore se ne va. L'ultima parola non è il rifiuto. L'ultima parola è il Signore risorto, ricordate bene. Non dice che allora Gesù, no, Gesù se ne va. Non è la morte di Gesù, è Gesù che ritorna. Quindi già è un anticipo della risurrezione. E poi vediamo al capitolo 10, versetto 23, Luca. Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete. Combinazione, l'abbiamo letto ieri, no? No? Beati i vostri occhi, che beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Nel contesto si racconta della caduta di Satana, no? Satana, Gesù, ritorno nei 72 discepoli, e quello raccontano, Signore, anche il diavolo si obbedisce a Gesù. Dice, vedeva Satana spodestato dal suo trono, si è impossessato abusivamente di un trono nel cielo e Dio lo ha spodestato, l'ha sbattuto giù, cadeva a ruzzoloni giù dal trono. Ho visto Satana cadere, no, dal trono dove si era abusivamente insediato. Ma rallegratevi piuttosto, perché i vostri occhi vedono ciò che i profeti volevano vedere e non videro. No? Voi che siete così piccoli, che siete così insignificanti, voi potete vedere cose che altri non poterono vedere. Quindi beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. E poi Gesù ringrazia il Padre, ti benedico Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, li hai rivelati ai piccoli. Queste sono le tre realtà che devi guardare, che Satana hai vinto, che il mistero di Dio si dischiude ai tuoi occhi, che la rivelazione è per i piccoli, sono queste tre cose. Se tu le capisci, queste tre cose, se le vedi, basta, hai capito tutto. Capire che Satana hai vinto, che il mistero di Dio è aperto ai tuoi occhi e che la rivelazione è per i piccoli. Sono le tre cose che, se tu hai capito, sono le cose che rimangono. Queste sono le tre realtà che devi guardare. Anche se dopo, come vedremo, la croce e la passione di Gesù ci fanno capire molto di più. E adesso l'ultimo vedere che vi suggerisco adesso, perché ho già tirato abbastanza lungo, visto che i tempi purtroppo sono brevi, ecco, è lo sguardo di Erode, il vedere di Erode, Luca 23, 8, 11, ma qui le mie note sono formate da quattro righe. Nei testi della Passione, che sono bellissimi, c'è anche il vedere di Erode. Luca 23, 8, 11. Erode desiderava vedere Gesù perché sperava di vedere qualche prodigio fatto da lui. Anche se Gesù fosse un mago, un saltimbanco, un prestigiatore, no? Voleva vedere qualche miracolo su. Potremmo dire che lo sguardo di Erode, il desiderio di Erode, è un desiderio povero. Desiderio di vedere qualcosa che mi affascina, no? Di fronte a Gesù non dice una parola. Di fronte a lui Gesù non dice neanche una parola, neanche compie un gesto. È bellissimo il modo di reagire a uno sguardo sciocco. Lo sguardo di uno sciocco è ripagato col mutismo di Gesù. Gesù non dice niente. Sta zitto, probabilmente anche lo sguardo ai piedi, guardando in terra. E allora lui lo veste da pazzo, perché? Perché non ha voluto darmi soddisfazione di quello che io volevo vedere. Bene, mi fermo qui e vedremo nel nostro pomeriggio, vedremo lo spettacolo della croce.